Aurelio Ferrando, il partigiano Scrivia, il comandante Scrivia, nel suo ritorno a Panesi, dopo 34 anni, invitato alla festa della Repubblica del 2 giugno 1978, fa una breve storia del suo passato in quella zona come comandante partigiano. Parla della sua conoscenza ed amicizia con Bisagno, compagno prima a scuola, poi a militare, come sottotenente al reggimento presso la caserma di Ceparana a Chiavari. Ricorda quando alla propria abitazione di Genova Cornigliano fu recapitato un messaggio di Aldo Gastaldi che riportava poche parole: "Ora mi chiamo Bisagno. Per raggiungermi, segui il lattore del presente." Ferrando segue l'accompagnatore indicato dal messaggio. L'appuntamento era per le 3 del pomeriggio, alla stazione ferroviaria di Nervi. Prendemmo subito i sentieri della montagna e prima di sera eravamo proprio qui, a Panesi. Ci accolse l'indimenticabile Piemonte, che dopo una cena frugale ci portò a dormire in un capanno di foglie di castagno. Riprendemmo il cammino sul far della sera dopo e, con una marcia ben più lunga, per mulattiere che evitavano tutti i paesi, arrivammo finalmente ai casoni di Ramaceto, sopra di Cichero. Era la base della banda di Bisagno. In una mattina fredda e nebbiosa, nella quale la luce tardava a filtrare, uomini per lo più giovani, vestiti in tutte le fogge, si muovevano silenziosamente in un accampamento ordinato e ben nascosto. In 3 grossi pentoloni bollivano già le castagne secche, e quello fu l'alimento principale per alcuni mesi. Fui felice di ricevere quella prima impressione di sicurezza, di disciplina, di cordialità che dava immediatamente quella grande famiglia. Ero così arrivato nella severa scuola partigiana di Cichero, dove si insegnava che la guerriglia richiedeva innanzitutto una grande preparazione morale, dove i comandanti per primi si dovevano proporre come esempio quotidiano di autodisciplina, di rigore, di responsabilità. La clandestinità era rigida. Occorreva preparare gli uomini a combattere la sofferenza, la paura, la solitudine, il dubbio. Tutto questo impararono quegli uomini, sino allo spuntar delle foglie, nella primavera del 44. Sin quando, in un bel mattino, Bisagno ci radunò davanti ai casoni e ci fece pressappoco questo discorso: "Ragazzi, siamo ormai troppi. Potremmo correre il pericolo di essere individuati e danneggiare così anche la popolazione che ci aiutano. Inoltre, dobbiamo allargare la zona per prepararci a ricevere le nuove reclute. Oggi formeremo 3 distaccamenti e questa sera, dopo la partenza, conoscerete dai vostri comandanti la nuova destinazione." Le basi erano distanti 12 ore di cammino l'una dall'altra, in un triangolo che avrebbe formato il nostro stato partigiano. Il primo distaccamento, comandato da Gino, Michele Campanella, si spostò poco lontano da Cichero. Il secondo, comandato da Croce, Stefano Malatesta, si diresse sull'Antola. Io, con il terzo distaccamento, ritornai proprio qui, a Panesi. Ci accompagnò Bisagno, che aveva già preparato tutto in precedenza. La marcia fu lunga, ininterrotta, dalla prima sera. Gli uomini erano carichi ai limiti della resistenza. Piovigginava e le imprecazioni di qualcuno che scivolava rompevano il silenzio di una marcia senza parole, e l'abbaiare di un cane nel buio ci faceva sobbalzare il cuore. Attraverso la strada statale della Fontana Buona, dopo Ogno, prima dell'alba, ci sdraiammo sfiniti in un bosco sopra Lumarzo. Bisagno si assentò un'ora, ritornò con Piemonte, ancora lui, e ci affidò alla sua guida. Fu così che Panesi e i suoi boschi divennero la nostra nuova zona. Il grande casone nei castagni fu la nostra casa provvisoria. Ho poi chiesto molto più tardi a Bisagno come mai lui, sempre così prudente, ci avesse mandato in una zona così pericolosa tanto vicina a Genova. Mi rispose che il comando intendeva preparare una base vicino alla città nel caso di una rapida fine della guerra e poi perché in zona potevano essere efficacemente assistiti dai gruppi fiancheggiatori di Panesi, di Uscio soprattutto e di Terrusso. La fine della guerra era invece ben lontana. Ma sulla popolazione e sui CLN locali ci accorgemmo presto di poter contare in modo incondizionato e ci rendemmo così conto, una volta di più, che la nostra era davvero una lotta di tutto il popolo. Ricordo ancora Piemonte, chissà se gli hanno poi dato una medaglia. Ricordo Bisso, un vecchio socialista di Uscio, dal quale scendevo alla sera per sentire nella sua falegnameria le notizie di Radio Londra e i suoi figli e sua moglie non mi facevano mancare mai una minestra calda. E poi Giovannino I di Recco ed un altro caro amico di Sori, di cui non ricordo il nome, al pari di tanti tanti altri, di troppi che vorrei ma non posso ricordare. È molto probabile che fosse Filippo Porcile, il comandante della SAP, Brigata 470 Poggi di Sori, Sussisa e Capreno. Finché restammo qui non ci mancò nulla e dimenticammo quasi del tutto le castagne secche e la fame del ramaceto e della Iona. Eravamo qui in una quarantina e ci organizzammo presto. Le pattuglie vigilando di nascosto e da Panesi e da Corno arrivavamo fino alla croce del Monte Fasce. In breve tempo arrivavamo a 60, poi a 80 uomini. Il CLN di Genova ci aveva anche inviato 6 scampati del rastrellamento della Benedicta. Arrivarono armati, non avevano abbandonato i loro stand, i primi che vedevamo e che non prestavano a nessuno. Applicavano le severe regole della guerriglia che ci avevano insegnato a Cichero. Ci spostavamo con frequenza per non farci localizzare. Ci eravamo costruiti una base nel bosco, di fronte a Terrusso, nel greto di un ruscello scosceso, protetti da tane e da folta sterpaglia. E, infatti, non fummo mai scoperti, nonostante alcune puntate tedesche che mitragliavano a casaccio, riuscendo solo a trovare e a bruciare il nostro vecchio casone, che avevamo abbandonato da tempo. Ma noi non stavamo fermi, imboscate in Fontana Buona, sabotaggi, azioni di recupero di armi, di esplosivi e di primi scontri, come quando con Tigre fermammo con un po' di incoscienza una quarantina di uomini con una donna, la famosa Rosi, poi fucilata alla colonia di Rovigno quasi un anno dopo, che molti di voi ricorderanno, i quali malamente travestiti da partigiani si avviavano cantando verso Corno. Erano fascisti e tedeschi delle SS in servizio di perlustrazione, comandati dal famigerato maresciallo Peter. Accorti dell'inganno ci sganciammo e con una squadra li inseguimmo, catturandone quattro. Era la stessa banda che, purtroppo, poco dopo, bruciava Cichero e trucidava un gruppo di partigiani che, meno fortunati di noi, non si erano accorti dell'inganno e del travestimento. Li abbiamo poi presi tutti, ad Erni, in Val Borbera, nel settembre seguente, mentre tentavano di usare lo stesso stratagemma. Ma il trucco ormai lo conoscevamo e Cichero fu vendicata. Non è più possibile raccontare tutte le azioni del nostro distaccamento Peter, il nome del nostro primo caduto, ma vi racconterò brevemente qualche episodio, come l'assalto alla caserma delle Brigate Nere di Ferriere, in Fontana Buona di Lumarzo. Non è stato il più importante, ma lo ricordo perché fu il nostro primo vero battesimo col fuoco. Il famigerato Spiotta di Chiavari teneva a Ferriere il suo avamposto per controllare i nostri movimenti. Bisagno decise di eliminarlo. Arrivò da Cichero con una squadra comandata da Lesta che piazzò con una mitragliatrice Breda sul costone di fronte alla caserma. Con due nostre squadre, una a destra e l'altra a sinistra, alle 4 del pomeriggio diede l'ordine di attacco. Il fuoco era intenso sui tre lati. Sapete tutti cosa fece Bisagna in quell'occasione? Si avvicinò da solo sul retro della caserma e da una finestra gettò una grossa bomba rudimentale, che però non scoppiò. Allora Bisagno entrò dalla stessa finestra, riaccese la miccia e fece appena in tempo a mettersi in salvo prima dell'esplosione. Quando ci ritirammo, dopo una mezz'ora di combattimento, non so cos'è rimasto dentro quella caserma, ma è certo che da quel giorno di Brigate Nere in zona non ne circolano più. Qualche settimana dopo, nel nostro rifugio di Terrusso, accompagnato da Lucio, arrivò Miro, che poi divenne il comandante della sesta zona. Miro cominciò a lodare la nostra attività, ci raccontò che noi eravamo l'esercito della Nuova Italia, ci disse che tutti erano orgogliosi di noi, il che ci faceva piacere, ma non ci sembrava di meritare tanto. E poi un esercito proprio non ci sembrava di essere, vestiti così malconci, le foglie secche per letto. Ma Miro continuò imperterrito, per i vostri meriti e per quelli dei vostri compagni sto andando al vostro comando di Cichero per dire che d'ora in poi la vostra banda sarà la 58ª Brigata Garibaldina d'assalto. Questo ci fece molto piacere. Ma restammo nuovamente perplessi quando Miro, nel salutarci, disse: «Continuate così, presto avrete paesi, strade, automobili, medici ed ospedali!» E questo ci sembrava troppo. Ed invece, già prima di agosto, avremmo occupata tutta la zona dell'Aveto, della Trebbia, della Val Borbera e Curone. Da qui si andava in zona partigiana, sino al limite del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia. E noi cercammo di guadagnarci la nuova qualifica di brigata con l'azione che vi racconto per ultima e che noi chiamiamo poi l'azione dei polli. Già da qualche tempo stavamo maturando l'idea di un colpo grosso e poi progettammo l'assalto alla caserma della decima massa Cavassolo di Prato, a pochi passi da Genova. In pochi giorni studiammo e ci informammo bene su tutto, posizione della caserma che era proprio sulla strada statale che da Genova porta a Torriglia, sue difese, abitudini dei militari che erano circa un centinaio. Dovevamo agire con sorpresa e rapidità. Decidemmo per il pomeriggio della domenica. Era necessario un autocarro e ce lo andammo a prendere, sulla strada statale della Fontana Buona. Ci appostammo in otto, vicino a Gattorna, e poco dopo arrivò dalla parte di Genova un bel Fiat 626 con due marinai alla guida. Non fecero resistenza. Prelevato le loro armi e gli stivaletti, li facemmo correre verso Cicagna. E correvano forte, e ogni tanto si voltavano, salutavano e ridevano. Mi pare ancora di vederli, e davvero non capivo cosa avessero tanto da ridere. Ridemmo invece noi, di gusto, quando, dopo aver portato il camion fuori strada, tolti i teloni, trovammo un enorme carico di grosse ceste piene di polli di ogni genere, già spiumati, galline, oche, anatre, tacchini. Era il rifornimento per la base militare di La Spezia. E per un po' si mangiò polli e finalmente fummo noi a regalare il superfluo a contadini, amici, alle suore di un asilo qui vicino, che non finivano più di ringraziare. Ma, sistemati i polli, bisognava pensare all'azione. Dopo le solite discussioni dei volontari, che furono armati al meglio, la partenza fu data dopo l'una del pomeriggio di domenica. Guidava Luci, un ragazzo di 17 anni di Uscio, e in gabina con lui Ernest, il francese, Massia olandese e Rudy tedesco, che quando erano passati con noi avevano conservato da parte le divise. Sdraiati scomodamente sul fondo del cassone, stavano una ventina di partigiani. Attraversando i paesi della Valle del Bisagno, ricordo le esclamazioni e la meraviglia di chi stava alla finestra in alto a godersi la bella giornata di Sori nel veder transitare quell'autocarro con quello strano, strano e multicolore carico di uomini armati. Erano le 15 del 16 giugno 1944. Il camion si fermò all'ultima curva. Scesero Ernest, Massia e Rudy, che, fingendosi una pattuglia con il loro accento semitedesco, chiesero alle sentinelle di entrare nell'ufficio comando per telefonare alla loro base. Passati 3 minuti previsti, il camion si rimise in moto. Si fermò bruscamente all'ingresso della caserma e i 20 partigiani saltarono fuori, urlando, gettandosi armi puntate sulle sentinelle e sulle postazioni di mitragliatrici. I nostri 3 finti tedeschi nell'ufficio comando fecero alzare le mani agli ufficiali. Tutto era finito in 2 minuti. Ora restava che scegliere in fretta nel magazzino e nell'armeria e caricare il meglio. Mitra, mortai da 81, mortai da 45, mitragliatrici, scarpe, munizioni, stoffa, si caricò il più possibile e rientrammo alla base senza incidenti, salvo la foratura di una gomma, forse dovuta al troppo carico. E pochi giorni dopo avevamo tutti la nostra bella divisa, pantaloncini blu, corti, camicia khaki, un ricordo dei marinai della decima massa. Poche settimane dopo, in silenzio, come siamo arrivati, ce ne andammo. Il nostro comando, che era ormai il comando della divisione Cichero, ci spostò. Un distaccamento a Barbagelata con Mino, il quale proprio nella battaglia di Barbagelata inaugurò uno dei mortai da 81 di Cavassolo. Il secondo distaccamento con Tigre, a occupare il passo della Forcella per bloccare la Val d'Aveto. Poi in agosto fummo nuovamente riuniti in Val Bolbera, dove mese dopo mese, con la Brigata Oreste, Anzani, Po, Argo, prese vita la divisione Pinan-Cichero. Ecco, volevo arrivare a dire che il primo nucleo della divisione Pinan-Cichero è nato qui, nei boschi di Pannesi, davvero non è poco, e se andandocene di qui non abbiamo forse salutato e ringraziato che pochi, il ricordo di questi posti, di tanti visi amici, ci hanno accompagnato per sempre. Forse fra queste montagne avremmo preferito ricordare insieme solo i nostri caduti, le nostre battaglie, gli ideali che ci sostenevano, il trionfo della pace e della fraternità contro il male e la miseria che opprimevano e continuano ad opprimere gli uomini. Ed invece dobbiamo prendere atto che le nostre ambizioni, le nostre aspirazioni di allora non si sono realizzate che in parte, che vi è ancora chi pretende di attentare al vero grande patrimonio che ci ha lasciato la Resistenza, cioè la libertà. Ricordiamoci sempre bene tutti che non c'è nulla di più prezioso, perché solo con la libertà e la democrazia ogni passo avanti è possibile. Senza libertà c'è la perdita della democrazia, la dittatura, le oppressioni, la guerra. Ecco perché è nostro dovere di uomini e donne della Resistenza denunciare con forza le drammatiche vicende che ci hanno turbato in questi ultimi tempi. Troppo odio è stato predicato a lungo, ora vediamo i risultati. Noi, uomini e donne della Resistenza, auspichiamo, invitiamo, preghiamo che sia spezzata subito la spirale del terrorismo, degli agguati, del disordine dilagante. Se errori ci sono stati e non potevano non esserci, ciò non deve essere alibi per mascherare la violenza, per autoerigersi a giudici infallibili. Certo, non basta, non è sufficiente in queste ore grevi chiamare a raccolta i cittadini, non basta indicare ai giovani i nostri valori tradizionali, non è sufficiente vivere di ricordi, lo sappiamo bene. Occorre che tutte le forze politiche e sociali promuovano un'opera per la ricostruzione morale di fondo, per la concordia, la serenità degli animi. Bisogna che la giustizia sociale, denunciazione emblematica, si trasformi in un impegno vivo, radicato e costante di vita e di lavoro. Occorre in sostanza promuovere un nuovo patto sociale di civile convivenza, di moralità, di responsabilità, e ciò nel rispetto delle idee degli altri. Senza confusione di ruoli, ma nell'intento di portare avanti unitariamente i propositi, gli ideali, le aspirazioni che ci sono comuni oggi come lo furono durante la Resistenza. È questo affinché trionfi la giustizia, l'amicizia di tutti i popoli contro il pericolo di nuovi lutti e di nuovi conflitti e con essi i traumi, le violenze, le angosce di quei giorni che oggi, festa della Repubblica nata dalla Resistenza, noi ricordiamo rievocando il valore e il sacrificio di tutti i nostri caduti. Ed in questo senso, certo, la Resistenza continua.